Mater unitatis, ora pro nobis. Quindicesimo sabato mariano della serie 2013-2014 dedicata a un cammino di speranza con Maria. A tutti e a tutte voi il benvenuto in questa Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata e un cordiale augurio a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Siamo nel cuore della Santa Quaresima, tempo privilegiato di conversione e di rinnovamento spirituale, tempo dunque di speranza, come continuamente ci esorta la Divina Scrittura, la liturgia e la parola di Papa Francesco. Questa sera il padre Fabrizio Maria Bosin, carissimo fratello, servo di Maria e professore di Cristologia e di Mariologia, alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, al Teresianum e anche alla Facoltà Teologica Valdese di Roma, ci parlerà di un tema nato proprio in ambiente protestante, la teologia della speranza. La sua relazione sarà elementi di teologia della speranza e la figura di Maria. Il padre Bosin, laureato a Innsbruck e a Roma, è profondo conoscitore del pensiero cattolico e protestante tedesco, ha presentato la sua splendida tesi di laurea sul pensiero di Romano Guardini, a quale ricorrono tanto Papa Benedetto quanto Papa Francesco, e partecipa attivamente a convegni, simposi, incontri teologici, con qualificate relazioni pubblicate negli atti dei rispettivi convegni e nelle riviste. Grazie padre Fabrizio, a te la parola.
Suor Esther, cara comunità delle figlie della Chiesa, che siete sempre cordiali, amabili, generose, e a tutte voi, sorelle, qualche fratello, che partecipate sempre assiduamente con grande semplicità ma anche con apertura di cuore e di mente a questi incontri ormai da tantissimi anni di approfondimento teologico, dove il nostro compito è quello di vedere le relazioni tra alcuni temi e la figura unica e singolare evangelica di Maria di Nazareth. Quest'anno il discorso si fa un po' più complesso rispetto alle altre volte, perché io parto nel presentarvi un approccio teologico singolare e anche nel tempo molto lontano, se vogliamo dire che 50 anni fa sono lontani, effettivamente questo è anche vero. Un tema che nasce all'interno di una riflessione tipica del pensiero protestante, ma che lentamente vedrà il contributo a livello proprio anche di amicizia, di incontro tra teologi, non solo protestanti, ma anche cattolici. E credo che certi echi di questo approccio particolare che si chiama teologia della speranza lo vedremo confermato, per certi aspetti, anche se in maniera autonoma e indipendente, in alcuni testi importanti del Magistero della Chiesa Cattolica. Basti pensare che la teologia della speranza di Moltmann, sulla quale oggi io insisterò, uscita per la prima volta nel 1964, voi sapete cosa succedeva in casa cattolica in quegli anni. L'anno successivo si chiude il Concilio Vaticano II e una Costituzione recepisce, se vogliamo anche autonomamente, la medesima impostazione, in un momento storico assai singolare e particolare, di apertura all'uomo contemporaneo, alle sue problematiche, alle sue angosce. Mi riferisco alla Costituzione Gaudium et Spes, la quale proprio ha come ouverture Gaudium et Spes, significa le gioie e le speranze. Vedete un'assonanza di un cammino, se vogliamo, autonomo, ma che alla fine sia cattolici che protestanti si uniscono in questo momento particolare guardando concretamente all'uomo contemporaneo, all'uomo e alla donna contemporanei, alle loro attese, speranze, appunto, dolori, angosce, recependo e portando entrambi la buona novella del Vangelo. Divido la mia relazione in tre parti. Nella prima, certamente devo per forza brevemente dire cosa succede prima del 64 in ambito protestante, per arrivare poi a concentrarmi nell'anno 1964 con questa opera di Jürgen Moltmann, teologo luterano, protestante, tedesco, il quale libro, uno dei primi, dopo ne seguiranno altri famosissimi e importanti, sicuramente crea all'interno della riflessione protestante un momento nuovo di riflessione. Va oltre certe annose questioni sulle quali un po' molti autori protestanti erano avvitati e rilancia, e lo dico già adesso perché questo per me è il concetto fondamentale, recupera una teologia dell'Antico Testamento, potremmo dire, o una teologia ebraica, voi sapete, la quale è la conditio sine qua non perché anche noi cristiani possiamo parlare di alcuni temi con, ripeto, contenuti validi, con una base solida. La terza parte, dopo aver presentato per sommi capi questo contributo, e io vi ho portato qui dei fogli perché a volte il relatore parla, ma ci si perde, allora leggeremo insieme alcune pagine di capitale importanza di questo testo che io vi ho fotocopiato da Teologia della Speranza di Moltmann, per poi, nella terza parte, e chiedo a Suor Esther tra mezz'oretta di farmi che il materiale è molto, però devo essere sintetico, nella terza parte quello che ho tentato di fare, dato che effettivamente Moltmann non lo fa in maniera diretta nel suo testo Teologia della Speranza, vedere se si può fare un'applicazione senza forzature di un risvolto mariano-mariologico di questi elementi tipici della Teologia della Speranza. E a mio avviso, alla luce di questo recupero della teologia ebraica, fondamentale anche per il cristianesimo, vedrete che Maria, in questo caso, ci dice molto di questa profonda unità che intercorre sul tema della speranza, che come vedremo poi è profondamente legato al tema centrale della fede ebraica, che è il concetto di alleanza e di promessa. Questa è la chiave di lettura e vedremo che Maria c'entra e come con l'alleanza e la promessa. Primo punto, sguardo retrospettivo al 1964, anno di uscita della Teologia della Speranza di Moltmann. Voi sapete, il 1900 si apre in un'aula dell'Università di Berlino, dove un teologo celebre allora, Adolf von Harnack, presentava delle conferenze su una delle questioni di capitale importanza nel Novecento teologico. Sapete qual era la domanda? La domanda era: che cosa è essenziale nel cristianesimo? Ossia, cos'è l'essenza del cristianesimo? Domanda che ci dovremmo continuamente porre non solo noi teologi, ma tutto il popolo di Dio alla luce del Vangelo. Del cristianesimo, vi ricordate, sia Papa Benedetto, Papa Francesco, ci hanno sempre avvertiti di andare al cuore dell'Evangelo di Gesù. Il cristianesimo non è un insieme a volte noioso, ripetitivo, astratto di dottrine, di norme, ci sono anche quelle, ma al cuore del cristianesimo c'è una persona, e io direi che questa è la persona di Dio che nella storia comunica il suo amore, la sua misericordia, la sua giustizia, la quale prenderà un volto, una parola e un'azione, ed è Gesù Cristo. Questo è il cuore del Vangelo ed è l'essenza del cristianesimo. Harnack, forse in questo caso la critica che si può muovere alla sua impostazione è che aveva operato una specie, se vogliamo, di riduzionismo di tutto il cristianesimo, anche della sua parte dogmatica, dicendoci che l'essenza del cristianesimo non è altro che il rapporto che noi abbiamo con Dio. Lui diceva: la mia anima e il Padre e la mia anima. E in questo rapporto si pone Gesù Cristo come maestro di spiritualità, maestro di etica, di comportamento, che ci ha insegnato a confidare filialmente con il nostro Padre che è nei cieli. Non approfondisco questa cosa, capite subito che questo sicuramente è vero, ma non può bastare, diciamo, in quella trama così complessa che è anche la vicenda, se vogliamo, di riflessione razionale del cristianesimo. Questo approccio iniziale della teologia del Novecento va sotto il nome di teologia liberale. Già il termine vi dice cosa vuol dire liberale. Un approccio, vedete, molto scientifico, critico, storico, che cerca di andare a vedere l'essenza delle cose, tuttavia a volte con un pregiudizio. Il pregiudizio è quello di dire che il dogma, la riflessione dogmatica, ma già degli inizi dei primi secoli del cristianesimo, non è, non diciamo uno stravolgimento, ma è per alcuni un tradimento di quella semplicità di cui è portatrice il Vangelo di Gesù. Ma a parte questa discussione, ripeto, che io vi ho fatto in maniera molto semplicistica, la teologia liberale si pone, badate bene, in un momento storico di grande ottimismo nelle capacità umane di ricercare, creare, scoprire, interpretare. Pensate che la tecnica già inizia i suoi primi influssi, anche positivi, non c'è nulla di negativo in questo, agli inizi del Novecento. Però forse perde di vista che cosa? Perde di vista che l'uomo rimane purtroppo continuamente soggetto al peccato, al dominio, all'imposizione del proprio io. E infatti cosa succederà di lì a poco nel Novecento? Attenzione, due momenti drammatici per la vita europea e occidentale. Sapete che quest'anno ricorderemo, e già iniziano documenti, libri, l'inizio del primo conflitto mondiale, 1914. Guerra lontana da noi, poi noi abbiamo un'altra esperienza tragica e alcuni di voi l'hanno vissuta sulla propria pelle, che è il secondo conflitto mondiale. Ma il primo, guardate che per l'Europa è stato uno shock, perché per la prima volta si fa esperienza di una guerra, certamente ancora con criteri, se vogliamo, che oggi potrebbero sembrare un po' sorpassati, il corpo a corpo, le trincee. Padermanno viene da una zona dove è stata epicentro terribile degli scontri tra austriaci e italiani, sappiamo tutti. Ma il primo conflitto mondiale ha generato nelle generazioni veramente uno shock emotivo. E il crollo, vedete, di tutte quelle certezze, di quell'ottimismo di cui il periodo liberale e così anche la teologia liberale sembravano potersi fare carico. C'è stata una disillusione profonda. Di che cosa? Della capacità dell'uomo di poter reggere il suo governare le cose e il mondo. Altro periodo fondamentale per arrivare al 64, periodo che io ho studiato molto anche nella mia tesi, è il periodo tra le due guerre mondiali. Quindi parleremo dal 19 al 39, se vogliamo essere esatti. 39, voi sapete, con l'invasione della Polonia, inizia formalmente un'altra esperienza devastante e tragica del Novecento, che poi produrrà, voi sapete, gli estremismi ideologici, politici, ok, che divideranno profondamente la casa europea. Tra le due guerre c'è un periodo intenso, anche per le chiese e le teologie, dove si inizia a leccarci le ferite e a prendere coscienza, finalmente, di che cosa? Lì si va al cuore dell'essenza del cristianesimo e si recupera veramente un'antropologia che ha profondamente bisogno, alcuni dicono della rivelazione, ha profondo bisogno di una salvezza che l'uomo non può darsi, ma questa salvezza viene da Dio in Gesù Cristo. Esponente di spicco di questo momento per parte protestante sarà Karl Barth, teologo protestante, calvinista, il quale pubblicherà un commento alla lettera ai Romani, la prima edizione del 19, ma la più importante, quella più significativa e dirompente è del 22, nella quale Barth è estremamente chiaro. Dialettico vuol dire che tra Dio e l'uomo c'è qualcosa di incolmabile, c'è un profondo abisso. Il cuore dell'uomo da solo, senza Dio, non può fare assolutamente nulla. Ha bisogno di una parola di salvezza, di liberazione, di giustificazione che può venire solamente da Dio per l'opera di redenzione di Gesù Cristo. Anche qui sarebbe importantissimo analizzare questo commento, forse un altro anno, quando ci sarà qualche tema, sarà interessante riprendere la lettura bartiana della lettera ai Romani, perché effettivamente, guardate che per la teologia è un momento, è un qualcosa che deve rimanere sempre come un monito, affinché anche i teologi non diventino orgogliosi, vanitosi, presuntuosi, e traffichino con le cose di Dio senza che sia Dio prima di tutto a comunicare il suo amore, la sua sapienza e la sua verità. Barth inaugura quindi la teologia dialettica. Voi mi direte, in campo cattolico, signori, a volte a livello sotterraneo, a volte alcuni pagando di persona, iniziano anche quei movimenti profondi di rinnovamento della teologia che poi verranno recepiti dal Concilio Vaticano II. Movimento liturgico, biblico, cherigmatico, ok? Cose che per chi studia teologia sono pane quotidiano. E l'autore a me caro, che è proprio interessante situarlo in questo momento tra le due guerre, è Romano Guardini. Proprio questi sono gli anni più fecondi della sua attività, in cui anche lui, nel medesimo anno di Barth, pronuncia quelle parole spesso citate e riprese, come ha detto il padre Ermanno, anche da altri papi: la Chiesa si risveglia nelle anime. Cosa vuol dire che la Chiesa si risveglia nelle anime? Che dopo un'esperienza così tragica, le nuove generazioni sentono un momento di grande smarrimento, ma nello stesso tempo capiscono che bisogna tornare alle origini della propria fede. C'è un libro interessante di Balthasar che recepisce il pensiero di Guardini dal titolo Riforma dalle origini. Una vera riforma, e questo è anche il pensiero di Guardini, si pone quando torniamo all'incipit di un cammino, all'incipit del Vangelo. Quindi tornare alle origini, e questo bisogna continuamente farlo, guai se la Chiesa non lo fa. E voi sapete tutta l'opera, Guardini, che era anche un accademico, era un uomo di scienza, tuttavia lui ha sentito in quel momento che bisognava operare concretamente nell'educazione, coi giovani, non starsene chiusi nell'accademia. Ma ha creato un movimento giovanile, da cui il movimento liturgico, che era il compito di rieducare gli uomini, le donne, tanti giovani, a riscoprire la grandezza e la bellezza della proposta cristiana. Quindi questo è un momento molto interessante. Un altro autore che poniamo in questo arco temporale, altro autore a me caro, discutibile per alcuni suoi procedimenti, è Rudolf Bultmann, altro teologo protestante, anche lui parte dalla medesima convinzione bartiana che bisogna, da buon luterano, recuperare. Che cosa? Il discorso di un Dio che giustifica l'uomo dal suo peccato. L'uomo non può autogiustificarsi, non può autoredimersi, ha bisogno di una grazia che gli viene da fuori. L'approccio bultmaniano è interessante però perché anche lui ha la medesima urgenza di dire il Vangelo. Oggi come lo possiamo comprendere? Quando a volte c'è un linguaggio molto difficile, c'ha delle immagini a volte che l'uomo contemporaneo fa fatica a decifrare e a capire. Da qui il suo criterio della demitizzazione, che altro non era che portare il contenuto essenziale del Vangelo, che è il Vangelo della grazia, il suo è un approccio paolino nella forma più alta, a mio avviso, quindi togliendo quelle immagini, diciamo, superate per arrivare al contenuto di un Vangelo che appellasse a una decisione e in fondo a una liberazione personale. Altro autore, ripeto, interessante, non possiamo qui approfondirlo, il quale c'ha alcuni, a mio avviso, richiami in campo cattolico a un altro autore che preparerà la cosiddetta svolta antropologica in teologia e che è Carrane. Bene, dopo l'esperienza tra le due guerre, e qui non mi dilungo molto, però voi sapete che l'esperienza tragica del secondo conflitto mondiale è stato un unicum ancora più perverso del primo, perché nel secondo conflitto mondiale, e qui devo parlare della Germania, la Germania si è servita in questo momento, in questa guerra, purtroppo, di che cosa? Di tutte quelle scoperte scientifiche e tecniche che agli inizi del Novecento avevano creato quel profondo ottimismo. Cioè la tecnica non più a servizio dell'uomo, ma la tecnica, tecnica in tutti i campi, militari, medici. Se voi seguite molti libri e documentari, voi sapete le nefandezze del sistema nazionalsocialismo, del nazismo, per arrivare al paradigma unico, singolare, lo dico sempre, della Shoah, dello sterminio degli ebrei, il quale è un unicum, perché per la prima volta si attua un meccanismo, la tecnica per sterminare, per vivisezionare l'uomo, per eliminarlo, farlo sparire. E guardate che da questo, da questo abisso in cui cade l'uomo, è comprensibile che dopo la Seconda Guerra Mondiale si giunga a un periodo di, uno potrebbe dire, nichilismo, di annichilimento dell'uomo, di perdita della speranza. Ecco da dove nasce l'humus della ripresa del tema della speranza. Ma occorrevano alcuni anni, occorrevano alcuni anni per arrivare a riscoprire e a ridire la speranza che era stata cancellata in una maniera così ignominiosa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale primeggiano non tanto le teologie, ma primeggiano alcune filosofie, inizia quel movimento che si chiama esistenzialismo. Ed è spesso un esistenzialismo, vedete, privo di un contenuto di fede, privo di un ancoraggio alla speranza. Alcuni dicono inizia l'ateismo, inizia la secolarizzazione, la decostruzione totale. In Francia ci sono filosofi importanti, pensate a Sartre, a Camus, il quale Camus però c'ha delle pagine molto belle di dialogo anche col cristianesimo. Certamente queste filosofie rispecchiano che cosa? Una profonda disillusione nell'uomo, nella sua capacità di reggere il tempo, e dove la parola finale a tutto è il nulla. Non c'è un Dio, non c'è un al di là. La Chiesa Cattolica, guardate, che pur avendo ufficialmente una teologia ancora molto chiusa e statica, tuttavia elaborava già un discorso che cogliesse le provocazioni di questo movimento drammatico. Io non voglio esagerare, ma mi ricordo il padre Calabuig quando era mio professore, che mi diceva: vedi, i dogmi, gli ultimi due dogmi mariani bisogna sempre situarli storicamente. L'assunzione di Maria, al di là del dogma, tutto il discorso, ma viene promulgato in un momento storico dove proprio l'uomo aveva perso totalmente qualsiasi riferimento alla possibilità di dire che dopo la morte c'è qualcosa. Veniamo da un'esperienza di morte e la morte è la parola finale. La Chiesa Cattolica, che rimane, cioè, la Chiesa Cattolica e la teologia, se non si fondano sulla parola di Dio, sono niente, lo sappiamo tutti, venderemmo favole. Ma partendo dalla parola di Dio, ecco il tema della promessa e della speranza, recupera questo dato e attraverso, diciamo, una dogmatizzazione sulla quale possiamo essere d'accordo o non d'accordo come teologi, ma a livello profondo, ecco, essenziale, cosa ci dice quel dogma in Maria? Che Dio rimane fedele alle sue promesse. E il centro è il mistero di morte e risurrezione di Gesù Cristo. È lì la lettura per leggere l'Assunzione. È lì che c'è una promessa vera che vale per Maria e che vale per ciascuno di noi. Questo ci vuole dire il dogma dell'Assunzione 50. E arriviamo ora al secondo punto. Come viene scritto il libro di Moltmann, Teologia della Speranza. Questo è il contesto, è l'humus. Bisogna dire, e questo mi sembra doveroso, c'è un autore importantissimo, non so se alcune di voi lo conoscono, è un filosofo e teologo di origini ebraiche che si chiama Ernst Bloch, tedesco, nato nell'85 e morto nel 77, il quale, vedete, proprio per la sua, è una figura interessantissima, non è un credente. Tuttavia, alcuni dicono che è un filosofo, è un nichilista, è un marxista, badate bene sempre agli stereotipi. È un autore profondissimo, il quale sulla propria pelle ha vissuto l'esilio, perché ebreo, era andato negli Stati Uniti, poi non sapeva l'inglese, ha avuto grandissimi problemi. Poi, terminata la Seconda Guerra Mondiale, torna in Germania, va nella DDR, a Lipsia, nella Repubblica Democratica, in un momento storico drammatico, di tensione enorme per l'Europa, cosiddetto muro, il blocco, vedete, un'altra ideologia, quella tra virgolette marxista, ma rivista con criteri spesso nazionalistici, l'Unione Sovietica, ecco, bisogna entrare in quegli anni drammatici. Ebbene, inizialmente lui è convinto della bontà, se vogliamo, del sistema comunista, ma lentamente scopre l'altra faccia altrettanto nefasta di questa ideologia quando si pone contro l'uomo. E in questi anni lui scrive un'opera importantissima, che guardate è l'incipit della teologia della speranza. La teologia della speranza è la risposta di un cristiano a quest'altro libro di Bloch che era Il principio speranza, scritto tra il 54 e il 56 da Bloch, nel qual libro, pur non ponendosi da credente, pur non proponendo un paradigma trascendentale alla vita dell'uomo che su questa terra veramente fa fatica, tuttavia c'è un sistema che si dice appunto speranza legata all'utopia, ma è un qualcosa di molto più complesso. Lui propone un cambiamento per l'uomo, una speranza. Sapete che questo libro gli è giocata la sua carriera universitaria nella Repubblica Democratica e i comunisti di quella Repubblica l'hanno cacciato. Lui aveva fondato una rivista, lui e tutti i suoi collaboratori sono dovuti scappare, perché sennò anche lì andava male, e questo povero uomo, per fortuna, riceve una cattedra di filosofia all'Università di Tubinga. Tubinga nella Repubblica Federale, e luogo, tra virgolette, importantissimo per le università e la ricerca teologica contemporanea. Pensate che all'incipit del suo libro, Il principio speranza, così scriveva Bloch: l'importante è imparare a sperare. Il lavoro della speranza non è rinunciatario, perché di per sé desidera avere successo invece che fallire. Lo sperare, superiore all'avere paura, non è né passivo come questo sentimento, né anzi meno che mai bloccato nel nulla. È la paura che ci blocca e ci fa disperare. L'affetto dello sperare si espande, allarga gli uomini invece di restringerli, non si sazia mai di sapere che cosa internamente li fa tendere a uno scopo e che cosa all'esterno può essere loro alleato. Il lavoro di questo affetto, lo chiamo lui, ma affetto non in un senso così sentimentale, affetto come una capacità dell'uomo, una coscienza, una volontà, vuole uomini che si gettino attivamente nel nuovo che si va formando e cui essi stessi appartengono. Moltmann, giovane studente di teologia, legge come tanti altri, anche molti cattolici, questo libro, che in quegli anni, guardate, desterà grandissimo interesse. E Moltmann, partendo da questo discorso, inizia la sua attività teologica. Prima della teologia della speranza, che è del 64, c'è un antecedente, un altro libro di Moltmann dal titolo La comunità nell'orizzonte della signoria di Cristo. Già questo dovrebbe dirvi che stiamo arrivando al cuore della vicenda, perché parlare di speranza per un cristiano partendo da Gesù significa che questa speranza è riposta in lui e nel suo messaggio, e al cuore del messaggio di Gesù voi sapete che c'è il tema del regno di Dio. Cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio o lo fondiamo nell'esperienza storica salvifica di Israele o non capiamo niente. Regno di Dio vuol dire la signoria piena di Dio sulla storia, sugli uomini e sull'uomo. Signoria che non vuol dire dominio. Signoria vuol dire di un Dio che è fedele alla sua alleanza e alla sua promessa e vuole essere insieme al suo popolo. Questo è il regno. Per noi cristiani questo regno di Dio trova una sua personificazione nell'opera di Gesù Cristo, ok? E questo regno di Dio dobbiamo, con l'aiuto della grazia di Dio, continuare a mantenerlo, fare memoria di questo Dio che c'entra con la storia, c'entra con l'umanità, con chi oggi passa fuori, anche se non è interessato, perché è un Dio che accoglie tutti. Ritorna qui il lemma caro anche al Papa Francesco: la misericordia è il cuore stesso di Dio e del suo regno. Non è un regno di sopraffazione, non è un regno di dominio. Già il termine oggi, dire Signore, è sempre un qualcosa che urta, perché il Signore è colui che si pone in una maniera superiore e noi siamo subordinati. La vera signoria di Dio, passando attraverso l'esperienza e l'esempio di Gesù, sapete, passa attraverso il servizio. Gesù è Signore, figlio di Dio, quando lava i piedi, anche lì esercita la sua signoria. Lascio un passaggio perché devo fare veloce. Vado al cuore della vicenda del libro Teologia della Speranza, la quale possiamo sintetizzarla, poi andiamo al testo e poi la terza parte sarà l'applicazione mariano-mariologica. Tre tesi fondamentali del libro di Moltmann, che vi consiglio di leggere, Teologia della Speranza, questa pensate è l'ottava edizione, uscito in tedesco nel 64 e subito dopo nelle principali lingue, 65 in italiano, no, nel 70 la prima versione italiana e via via in tutte le più grandi lingue europee. Una delle prime fatiche di Moltmann che lo ha reso celebre. Tre tesi fondamentali che ci permettono di leggere questo libro. La prima: chiaramente Moltmann vuole, da buon teologo protestante, a memoria, bisogna partire dall'inizio, Che cosa è successo nel Novecento? Vi ricordate? Con questo libro Moltmann vuole rispondere anche lui alla domanda: che cosa è essenziale nel cristianesimo o del cristianesimo? Moltmann risponde così: il cristianesimo è escatologia dal principio alla fine e non soltanto in appendice. Qui entra un discorso anche complesso. Cos'è l'escatologia? Questo termine un po' astratto. L'escaton sono, è la fine? Attenzione, la fine intesa a livello temporale, gli ultimi tempi, ed è da intendersi in una linea che è quella giudaico-cristiana di un tempo che è aperto, di un tempo non chiuso, di un tempo non che ritorna, come nella concezione greca del tempo, il tempo a mo' di serpente che si mangia la coda, ma un tempo che ha un suo incipit, un suo inizio e ha una sua destinazione. Una destinazione che è aperta, ma nella quale, diciamo, ci sarà una ricapitolazione di tutto il tempo. Ok? Il cristianesimo, se perde questa matrice, dice Moltmann, è finito. Se ci concentriamo solo su un oggi chiuso, non memori del passato e non aperti a un futuro che ci può sorprendere, perdiamo di vista l'essenza del cristianesimo. Continua Moltmann: l'elemento escatologico non è una delle componenti del cristianesimo, ma è in senso assoluto il tramite della fede cristiana. È la nota su cui si accorda tutto il resto. È l'aurora dell'atteso nuovo giorno che colora ogni cosa della sua luce. Ma non basta. Non basta questo riscontro dell'escatologia come tema fondamentale della teologia cristiana e del cristianesimo stesso. La seconda tesi è l'orizzonte cristologico e per certi aspetti cristocentrico dell'escatologia. Vedete, per il popolo di Israele, e qui ecco il punto nevralgico che anticipa poi la chiave di lettura cardine che farò fra breve, per il popolo di Israele sapete cos'è centrale? Cos'è l'essenza dell'ebraismo o della fede ebraica? Uno potrebbe dire la fedeltà alla legge, sì, ma la legge vista come esperienza concreta, ok? Pratica di che cosa? Della vicinanza di un Dio che con questo popolo ha iniziato un cammino. Questo popolo, che è quello di Israele, è a questo popolo che Dio ha fatto un'alleanza e una promessa. Non prima noi cristiani. E Dio rimane, Yahweh, fedele a questa promessa, a questa alleanza. E i nostri fratelli ebrei si salveranno se rimangono fedeli a questa promessa e alleanza. Per noi, chiaramente, questa promessa e alleanza ha visto la manifestazione che noi diciamo piena, il compimento, mi sta bene nella teologia, ma senza che escludiamo. Gesù non è venuto a escludere nessuno, ad accogliere, ad abbracciare. Chiaramente non possiamo imporre ai nostri fratelli ebrei di credere in Gesù Cristo, assolutamente no. Loro hanno la fedeltà a questa promessa e alleanza e questo li porterà, come dice anche Benedetto XVI, il modo con cui si salveranno e con cui ci salveremo noi lo sa solo Dio. Ecco l'escatologia come il termine ultimo e Dio darà la risposta. Per noi in Gesù Cristo e per loro nella fedeltà a questa promessa che vale per loro, continuamente. E a questa continua attesa per loro di questo Messia che non è altro che la cifra di questa vicinanza, di questa promessa che questo Dio che ha fatto tante cose con Israele manterrà, anche se a volte non si vedono i frutti. Guardate tutta l'esperienza delle letture bibliche di Israele. E qui ci sarà un'applicazione mariana fondamentale, chiarissima, dove Maria, ricordatevelo sempre, è personificazione di Israele. Il Nuovo Testamento in Maria vede a volte l'Israele credente, se no non capiamo Maria. C'è una riflessione certamente cristologica, dogmatica, cristiana su Maria, ma fondamentalmente nel Nuovo Testamento Maria è profondamente legata alle attese e alla promessa escatologica di Israele. E lei, con la sua persona, con la sua fede, cosa fa se non ricapitolare? Pensate al Magnificat, già vi anticipo qualcosa. È una ricapitolazione della fede di Israele. Quindi l'orizzonte, vedete, cristologico, cristocentrico dell'escatologia è fondamentale. Cristo è il centro di questa attesa. Per un cristiano l'attesa resta, chiaramente. Anche noi continuiamo ad attendere nell'attesa della tua venuta. Della tua venuta vuol dire del ritorno di questo Cristo. In questo tempo di attesa anche noi siamo continuamente chiamati a rendere ragione della speranza che noi, ci dice Pietro, rendere ragione della speranza. Quante volte andiamo sotto invece, facciamo finta e non speriamo. Ci diciamo certi di tante cose, ma poi nel concreto basta poco e queste certezze spariscono e perdiamo la speranza, questo è il dramma. Uno può essere certo di tante cose, ma se non ha la speranza, non solo per noi stessi, ma per, a volte per tanta gente che fa fatica ad avere speranza. Quindi il futuro è legato al ritorno di Gesù, che Dio ha risuscitato da morte. Forse qui, per esempio, nella ricezione critica all'opera di Moltmann, alcuni, forse il mondo orientale, qui potrebbe muovere una critica, ma è un'impostazione tipicamente anche occidentale, a volte manca il riferimento a un altro attore protagonista del cuore di Dio, che è lo Spirito Santo. Manca questa dimensione, se vogliamo, pneumatologica, profondamente legata all'escatologia. Che ruolo ha lo Spirito Santo? Dalla morte e risurrezione di Gesù e nell'oggi della Chiesa. È lo Spirito che ci permette di fare questa memoria e di rimanere in attesa del ritorno di Cristo, la parusia cosiddetta. Terzo problema, ultimo, tesi. Il vero problema, dice Moltmann, della teologia cristiana è quello del futuro. È quello del futuro. Vedete, ci sono state tante risposte già nel Nuovo Testamento. Parusia. Sapete qual era una delle più antiche invocazioni dei primi cristiani che riecheggiano nel Nuovo Testamento? Maranatà, vieni Signore Gesù. È una dei lemmi più antichi che noi abbiamo della memoria dei cristiani. Ancor prima della riflessione sulla morte, risurrezione, vieni Signore Gesù. E chiaramente se uno dice vieni Signore Gesù, vuol dire che crede che questo Gesù non è morto, ma è stato riscattato, risuscitato da Dio, ma si prega a Dio che ritorni questo Signore che ha portato una parola di novità, di amore. E questa, la cristologia di questo ritorno la troviamo in alcuni autori, pensate a Marco, pensate a Matteo, pensate alla parte anche della cristologia paolina. È impregnata di questo ritorno, imminente. Poi lentamente, vedete, si parla di questo ritardo, che non vuol dire che è tutta una storia, una fantasia. Si capisce l'importanza di vivere questa attesa, ma nel tempo presente. Per esempio la cristologia lucana sposta, vedete, questa escatologia la colloca già nel presente. È qui che si crea in teologia poi quei diversi lemmi tipici con cui si spiega l'escatologia già e non ancora. Attraverso la morte di Cristo già si è realizzata la promessa, ma non ancora pienamente. La storia non è conclusa. Noi dobbiamo attendere questo ritorno. C'è un autore interessante, Jungel, sempre protestante, il quale dice un po' in polemica con Kuhlmann, che ha coniato il termine già e non ancora, Lui dice già e ancora di più. Vedete, un'attesa, perché non sappiamo che cosa ci riserverà questo ritorno di Cristo. Ma Lui ritornerà. E la nostra mente è veramente pochina, per poter dire come sarà questo rincontro con Lui. E credo questo, vedete, la speranza gioca, ma non è un'illusione, con tutti coloro che abbiamo amato e che ci hanno preceduto. Il teorema, questi sono i tre punti della teologia della speranza, è questo. Nella vita cristiana, dice Moltmann, la priorità appartiene alla fede. Non potrebbe essere così. Nella vita e nella teologia cristiana è chiaro che il primato, la priorità fondamentale, quella che caratterizza, dà una singolarità rispetto anche ad altre possibili vie e interpretazioni salvifiche, appartiene alla fede nel crocifisso risorto. Ma il primato, il termine priorità e primato, dice Moltmann, il primato spetta alla speranza. Una volta si studiavano le tre virtù teologali, fede, speranza, carità. Okay? Però, vedete, se si dissociano dal cammino storico, narrativo, dal Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e rimaniamo solo legati a strutture dottrinali, non capiamo niente. Fede e speranza devono essere ricollocate in una storia di fede, in una storia di fiducia, di sconfitta, di caduta, di peccato, di salvezza. Ricordiamoci sempre la priorità è della fede, ma guai se manca la speranza. Questo significa che la speranza è speranza della fede. La speranza qualifica la fede e non viceversa. E dunque, strutturalmente, dice Moltmann, la fede precede la speranza, ma la fede può e deve espandersi in speranza. La speranza è il compagno inseparabile della fede e dà ad essa l'orizzonte omnicomprensivo del futuro di Cristo. Si tratta di un'implicazione dialettica. La fede implica la speranza, poiché senza speranza la fede si fa tiepida e muore. Ma a sua volta la speranza implica la fede, senza la quale infatti diventerebbe utopia. Una speranza che non c'ha un suo fondamento, ok, nella parola di giustificazione di Dio in Gesù Cristo, se non c'ha questo caposaldo è chiaro che diventerebbe utopia, diventerebbe un qualcosa che non c'ha un suo contenuto, un suo appiglio fondamentale, una sua ancora. Perderebbe così la sua dimensione teologica. In questo rapporto dialettico ricordiamoci quindi che la priorità è della fede, la speranza è speranza della fede, il primato però appartiene sempre alla speranza. Che ore sono? 9:55. Bene, vi lascio i testi, sarebbe troppo lungo. Maria, 10 minuti. E ora, questo è succo mio, nel senso ho riflettuto. In questo gioco particolare Maria cosa ci dice? Io ho parlato con voi in molti anni qui sulla fede di Maria, che è un tema fondamentale. Guardate, io ho riflettuto molto, Moltmann rilancia il discorso di questo partendo da una teologia della promessa e dell'alleanza. Finalmente recupera la dimensione giudaica, anche della fede cristiana. Ebbene, qui mi sono confrontato con un altro servo di Maria, nostro confratello, biblista, il quale ne sa veramente più di me, che è il padre Serra, il quale mi ha detto, guarda, per la fede ebraica, la speranza coincide con la fede, non è separata. Sono due facce della stessa medaglia. Ok? Quindi in Maria fede significa speranza, ma una speranza che Vedete, è certa anche se a volte non capisce il momento, l'ora, quando qualcosa si realizza. Ma, vedete, in Maria è esemplificativo il suo abbandono a Dio, certamente, si può parlare della fede, il pellegrinaggio della fede, ma la speranza è qualificante, l'atteggiamento di Maria, perché si situa nella fede, nell'orizzonte di Israele. Vedete? Non capiremmo nulla personalmente, veramente, di alcuni, per esempio, passaggi del Nuovo Testamento. Allora io mi sono detto, quali sono alcuni, e voi siete più bravi di me, due brani fondamentali del Nuovo Testamento dove esemplificamente noi vediamo chiaramente l'applicazione di questa fede, speranza, promessa, alleanza di Dio, in cui Maria in questo caso rappresenta l'Israele credente. L'Israele che nonostante tutto continua a fare memoria, a ricordare quello che Dio continuamente dice e fa. E a volte anche quando non si realizza. Vedete, non è speranza. Quando qualcosa non si realizza, allora diciamo non è vero niente. Non è speranza e non è fede. Ma quella, vedete, Dio realizzerà questo. Dio lo compierà. Non sappiamo a volte. Allora, pensate all'Annunciazione. Non vi leggo il testo. Io ho riflettuto su tre lemmi particolari. Maria che dice all'angelo, com'è possibile? Com'è possibile? Vedete, se non c'è speranza, se non c'è una speranza fondata sulla fede, è chiaro che la risposta sarà no, è impossibile. Che cosa dice l'angelo? Nulla è impossibile a Dio. Altra parola di Maria, oltre a dire sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Guardate questo gioco e Maria non sa ancora nulla. Non c'è in gioco la speranza. La speranza è quello di gettare il nostro sì, anche se non capiamo, anche se a volte ci sembra inconcepibile o addirittura pensiamo che non si realizzerà. Sapete, Dio lo realizzerà a volte in un altro modo, questa è la speranza. E questo ci fa capire anche che non pieghiamo Dio ai nostri obiettivi. Non sarebbe più speranza e non sarebbe più fede in Dio, se vogliamo che qualcosa si realizzi come vogliamo noi. Dio ha i suoi progetti, se è speranza è questo futuro aperto che si realizzerà. Altro testo fondamentale, Maria che conserva tutte queste cose, interpretandole nel suo cuore. Ecco, Serra su questo ha scritto, mi aveva dato un articolo che trovate per esempio in Teotocos, Memoria e Contemplazione del 2000, in cui c'è tutta una scansione ben precisa del ricordo, fare memoria di che cosa? Di tutta la vicenda di fede e speranza di Israele. E Maria è in personificazione di tutto questo cammino. Per giungere, e mi avvio proprio alla conclusione, all'altro testo che ha una sua pertinenza nella teologia della speranza, perché quasi tutti i teologi e legati a questa sensibilità, a questo modello, vedete, che poi è concreto, ecco la teologia politica. Teologia politica vuol dire che tutto questo cambiamento, vedete, e Moltmann dopo lo riprenderà, dopo teologia della speranza, alcuni dicono a Moltmann, tu hai insistito sul futuro, fai attenzione che partendo proprio dalla fede di Israele non c'è solo un futuro, ma c'è un oggi. E in questo oggi si realizzano a volte anche le promesse e l'alleanza di Dio. E Dio ti è vicino anche oggi e cambia a volte il corso degli eventi. E qui ci deve essere anche l'impegno del cristiano, il quale, vedete, l'escatologia spesso noi la intendiamo come un qualcosa di indefinito. Succederà, No, no, attenzione, il cristiano in nome del Vangelo già adesso, con l'aiuto di Dio, deve realizzare quest'opera, questo cambiamento. E il Magnificat che cos'è se non questo? Pensate al Magnificat, che abbraccia la dimensione del futuro e è un monito affinché in nome di Gesù Cristo, con l'aiuto di Dio, cambiamo la corsa ingiusta della storia, le ingiustizie, le prevaricazioni, come ha fatto Gesù Cristo. Ecco la dimensione politica del Vangelo, della teologia e delle chiese. In questo Papa Francesco, a mio avviso, perfettamente interpreta questa dimensione fortemente politica, non politica nel senso dei partiti ideologica, politica che ha a che fare con l'uomo, con la società, con gli uomini e le donne che soffrono e vivono ingiustizia. Vedete, il Magnificat, se lo dividiamo nelle sue tre scansioni, nella prima parte viene esaltata la bontà di Yahweh, del Signore, di Dio, e la disponibilità di chi accetta di condividere il suo disegno. Fede. Fede che questo Dio realizzerà nella storia qualcosa di nuovo. Fede e speranza per Israele è un tutt'uno. Siamo noi occidentali che abbiamo fatto le distinzioni a volte, però recuperiamo questa dimensione della speranza tipica di Israele, che è sapienza e abbandono a Dio. Nella seconda parte del Magnificat si annuncia un capovolgimento di prospettiva, la fedeltà del Salvatore, che ha già dato storicamente prova della sua bontà e che lui è fedele alla sua parola, non è una fumosa speranza utopica. La speranza del cristiano non è un qualcosa di evanescente o di fatalista, ma fa memoria di quello che Dio ha fatto per noi. Quante volte ci dimentichiamo noi di quante cose Dio ha fatto per noi nella nostra vita? Forse non avrà fatto, non avrà esaudito tutte le nostre richieste, ma pensiamoci bene a quanti gesti di amore, anche pochi, brevi, ma che ci fanno capire che Lui è con noi e che rimarrà fedele a questa sua promessa. Nella terza parte, e guardate qui è protagonista Maria, nella quale viene messo in bocca questo cantico mirabile dell'Israele credente. Si prende coscienza nella terza parte che le promesse fatte ad Israele stanno trovando il loro compimento. Gesù è la pienezza e il compimento della salvezza promessa. È chiaro che in questo caso Maria viene riletta come colei che abbraccia l'Israele credente e nel contempo abbraccia i primi discepoli del Signore Gesù, crocifisso e risorto. Termino con il Magnificat di una teologa a me molto cara, cara anche a Moltmann, che a mio avviso ha ripreso fortemente anche a, come si può dire, per certi aspetti, valorizzato la sua teologia della speranza e gli ha dato un risvolto estremamente pratico. Vedete, la speranza c'ha questi due poli, il futuro, ma nello stesso tempo l'oggi, il già e il non ancora. E così rilegge Dorothee Sölle, ripeto, una teologa anche lei protestante, contemporanea di Moltmann, vicina anche alla sua posizione, e è interessante che è una delle teologhe in Italia purtroppo poco studiate, e mai è stato tradotto, quanto vorrei, con tempo vorrei tradurlo, ha scritto un breve saggio da donna, da teologa, proprio su Maria, con una libertà, essendo protestante fa... Io sono una simpatizzante di Maria. Maria mi fa simpatia, ma nel senso alto. Simpatia, simpatos, vuol dire mi metto con la passione di Maria per la sua storia del regno, per la sua storia di speranza. E così reinterpreta il Magnificat Dorothee Sölle. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito si rallegra in Dio mio Salvatore. La mia anima ha visto la terra della libertà e il mio spirito sarà libero da ogni paura. Sui volti vuoti e incerti delle donne la vita in pienezza apparirà e la loro umanità finalmente verrà riconosciuta, realtà tanto attesa da generazioni di donne che prima di noi hanno sofferto e per cui si sono battute. Dio ha fatto grandi cose in me. Egli rovescia i violenti dai loro troni e rialza chi è oppresso. La misericordia risplenderà quando ognuno avrà il coraggio di non sprecare la propria vita e di essere libero dalle tante dipendenze. Chi ha fame sarà saziato e chi è ricco rimandato a mani vuote. Le donne potranno finalmente decidere nei parlamenti e vana resterà la brama di chi cerca il potere. La paura non avrà più il sopravvento e cesseranno le tante sopraffazioni. Sì, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio liberatore e mia speranza. Grazie.
Grazie a padre Fabrizio Bosin, sentite la stofa del professore, no? E anche la capacità espositiva di uno che conosce, approfondisce e vuole trasmettere. Perciò lo ringraziamo veramente di questo percorso che ci avvicina anche ai protestanti e soprattutto agli ebrei. Ci dà, per così dire, il senso di una, sì, universalità di comunione e di sentirci eredi da una parte, tutti, cattolici e protestanti, di un ceppo di cui Maria è diventata la personificazione, come dice il Concilio, no? È l'eccelsa figlia di Sion. Qualche vostra domanda?
Vi lascio i testi.
Ringrazio, sì.
Troverete testo, una pagina, così la riprenderete, ecco, riprenderete con calma alcune delle idee che vi ho.
Questo quando tu prepari il testo lo rimettiamo in PDF in internet, perché va bene, abbiamo bisogno anche di, per così dire, aprire orizzonti al nostro non sempre aperto, sì, così chiamiamolo, contesto teologico. E di questo ti ringraziamo. Vorrei sottolineare quello che tu hai messo in luce, ed è proprio anche per noi, il fatto che nel 1950, l'indomani della guerra, proprio Pio XII ha voluto che fosse al centro dell'attenzione, ed era un grande movimento che poi si è concluso, l'assunzione. Se vogliamo discutere la dogmatizzazione un altro, ma il tema dell'assunzione ci dice, e non più soltanto in Cristo, ma anche per l'uomo, il suo ultimo grande supremo destino, e allora non è più soltanto il già, ma è quello che tu hai detto, e non il non ancora solo, ma ancora di più, già e ancora più. Quando saremo trasfigurati, anche noi domani la trasfigurazione, saremo trasfigurati a immagine di Cristo e vivremo con Lui, perciò in una, possiamo chiamare, definitiva, ecco allora la chiusura della storia, una definitiva non più escatologia, ma presenza di Dio, perché Dio sarà tutto in tutti. Grazie. Ci troviamo con padre Bosin allora insieme. Ricordate che lui adesso, tra parentesi, è il nostro economo, non lo vorremmo vendere per nessun prezzo,
ecco, sentilo.
Perché nessuno quando viene al Marianum può mangiare così bene come noi, perché abbiamo un economo che vede e provvede. Venite insieme allora a condividere un povero biscottino e un povero bicchierino, del quale forse lui si vergognerebbe, ma comunque accetterà.
E mi permetto di aggiungere una buona Pasqua di risurrezione a tutti. Siamo in
grazie.
Cammino, ma vi auguro una buona Pasqua già fin d'ora.
Sì. Grazie.